Il cervello dei gamer addestra l'intelligenza artificiale. La difesa degli Stati Uniti finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo, nello stato di New York. Obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare e coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari, dall'esercito all'università. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno il movimento dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. Se l'intelligenza artificiale controlla le armi nucleari, tutto sotto controllo. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro il joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot, sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo, o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente rotta. Imprevedibilmente, intelligenza artificiale, gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto creare un software capace di coordinarne il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Colonnello robot. Durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se è invece meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale. Antartide. Filmate le basi di un ghiacciaio instabile. Un robot subacqueo ha filmato la linea di galleggiamento del ghiacciaio Thwaites, tra i più pericolosi per l'innalzamento del livello del mare. Per la prima volta possiamo osservare in modo diretto il punto di maggiore fragilità di un ghiacciaio, e non di uno qualunque, ma del ghiacciaio Thwaites, che gli scienziati descrivono come il ventre molle della calotta glaciale antartica per via della sua vulnerabilità. Una collaborazione internazionale di ricercatori ha per la prima volta filmato le fondamenta sottomarine di questa massa di ghiaccio, l'area che più di tutte può fornire indicazioni sulla sua stabilità. Nuove minacce per i ghiacciai dell'Antartide. Punto di non ritorno. Già oggi il ghiacciaio Thwaites è responsabile di una percentuale compresa tra l'1 e il 4% dell'innalzamento globale del livello dei mari. Le sue lingue di ghiaccio scivolano rapidamente verso il mare, ma oltrepassare la soglia critica di instabilità di questo gigante di ghiaccio di 190.000 km² di superficie potrebbe voler dire un incremento di 63 cm alla crescita globale degli oceani. La regione di maggiore fragilità di questo e di altri ghiacciai è la cosiddetta linea di galleggiamento, il limite oltre il quale il ghiacciaio si stacca dal fondale marino e comincia a protendersi in acqua. Più questa linea arretra, maggiore è la quantità di ghiaccio esposto e di acqua di fusione che rischia di riversarsi in mare. Fino alle basi. Mai prima d'ora era stato possibile osservare direttamente quest'area cruciale per la stabilità dei ghiacci continentali. Una collaborazione internazionale di ricercatori che da mesi studia il TWITES, l'International TWITES Glacier Collaboration, ITG, ci è riuscita grazie a ICEFIN, un robot sottomarino operato da remoto ROV, realizzato dal Georgia Tech Lab, che è stato calato fino a 590 metri di profondità, perforando il ghiacciaio con un trapano ad acqua calda. ICEFIN ha percorso questo buco fino all'oceano, e da lì ha nuotato per 15 km in 5 missioni totali, rimandando immagini delle basi del TWITES. I primi metri di ghiaccio protesi nell'acqua appaiono incrostati di rocce e sedimenti oceanici. Abbiamo potuto osservare incredibili interazioni nel ghiaccio create sia dai sedimenti in prossimità della linea di galleggiamento, spiegano gli scienziati, sia dal rapido scioglimento dovuto alle calde acque oceaniche. I dati raccolti saranno analizzati e pubblicati nei prossimi mesi e dovrebbero fornire un quadro più preciso del futuro di questo ghiacciaio. La sindrome di Asperger. Il 18 febbraio si celebra la giornata internazionale dedicata alla sindrome di Asperger. Ecco che cos'è e come è stata identificata. Il 18 febbraio, giorno di nascita del medico austriaco Hans Asperger 1906-1980, pediatra, è stato dedicato alla giornata internazionale di sensibilizzazione della sindrome che porta il suo nome, una forma considerata lieve di autismo, inserita nei cosiddetti disturbi dello spettro autistico, di cui si pensa abbiano sofferto anche scienziati, musicisti e altri personaggi famosi, considerazione che tuttavia non deve mettere in ombra le difficoltà di chi vive questa condizione in prima persona o con un familiare. La storia. La neurologa russa Eva Sucharewa 1891-1981 aveva lavorato a una prima descrizione di questo disturbo, ma si ritiene che a riconoscerlo in forma più completa sia stato proprio Asperger. Asperger, pediatra in ospedale a Vienna, aveva identificato in alcuni bambini delle caratteristiche comuni che l'avevano indotto a pensare a un disturbo specifico. I piccoli suscitavano notevoli preoccupazioni e problemi in famiglia, e sembravano avere un comportamento e vari tratti in comune. Di solito erano solitari e isolati, avevano difficoltà a fare amicizia, spesso erano vittime di bullismo, manifestavano problemi di comunicazione, l'incapacità di comprendere le intenzioni dei coetanei e di mettersi in relazione con loro. Talvolta erano goffi nei movimenti e, spesso, nel loro isolamento, si dedicavano a interessi che li assorbivano completamente, che fossero la scienza, gli animali o la natura, il collezionismo o la lettura. Diventavano talmente esperti nel loro hobby o nel soggetto che si erano scelti che Asperger li definì piccoli professori. Dubbi diagnostici. Asperger morì prima che il disturbo che aveva descritto venisse riconosciuto in campo medico, in parte anche perché i suoi lavori erano scritti in tedesco e circolavano fuori da delle riviste scientifiche più famose. Fu la ricercatrice inglese Lorna Wing, nel 1981, a far riscoprire gli scritti di Asperger e a battezzare la sindrome che lui aveva descritto. A differenza dell'autismo, caratterizzato anche da alterazioni gravi nello sviluppo del linguaggio e spesso da ritardo mentale, la sindrome di Asperger viene considerata un sottotipo più lieve, anche se è tuttora oggetto di discussione se considerarla forma separata o lieve di autismo. Nel DSMV, quinta edizione del manuale che definisce i disturbi psichiatrici, l'Asperger rientra tra i disturbi dello spettro autistico come una delle condizioni meno gravi. Per approfondire, il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che illustra le varie problematiche. Superdotati. Celebri aspie, come vengono spesso definiti, sarebbero stati importanti personaggi del passato, con intelligenza superiore alla media, inseriti nel loro contesto sociale in modo non convenzionale, se non bizzarro, personalità come Mozart, Albert Einstein, Isaac Newton, Alan Turing. Difficile dire se sia vero. Di recente, un rapporto del Pentagono avrebbe avanzato l'idea che persino il presidente russo Vladimir Putin soffrirebbe di Asperger, un'ipotesi che non ha trovato molti sostenitori. La 17enne svedese Greta Thunberg ha più volte descritto la sindrome di Asperger da cui è affetta come un superpotere. Questa condizione le permette, ha spiegato, di vedere la realtà con occhi diversi e di non rassegnarsi alle false promesse di impegno contro il riscaldamento globale. Nel cinema. Da quando la diagnosi è stata ufficializzata, personaggi a spie sono stati più volte celebrati da film. Adam, protagonista dell'omonima pellicola del 2009, racconta delle difficoltà di un ragazzo consapevole di essere Asperger. Il suo tratto tipico è l'inadeguatezza sociale. Non riesce a capire i sentimenti degli altri, dice sempre la verità, interpreta alla lettera quello che gli altri dicono. Oscar, invece, nel film Molto forte, incredibilmente vicino, 2012, tratto dall'omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer, è brillante, a 9 anni gira per New York e fotografa tutto anche se non può essere abbracciato e si agita per i rumori forti. Un importante studio su genetica e autismo. Poi c'è la Lisbeth di Uomini che odiano le donne, 2009. Giacca in pelle nera, piercing, tatuaggi, isolata e misteriosa, abilissima hacker. O ancora il matematico Alan Turing, la cui personale tragica vicenda è stata di recente portata sugli schermi in The Imitation Game, 2015. Sheldon Cooper, nella sitcom The Big Bang Theory, giovane ricercatore, presenta alcune caratteristiche tipiche di soggetti Asperger. Sono anche questi modi per fare conoscere una condizione sempre difficile da diagnosticare. Tuttavia, come non si stancano di sottolineare le associazioni, vedi spazio Asperger per citarne una, la maggioranza di questi bambini e degli adulti che diventeranno sono persone che hanno bisogno di forme specifiche di sostegno, mentre spesso rimangono invisibili nella società. Cassini, un'aurora boreale su Saturno. La missione Cassini-Huygens nel sistema di Saturno è definitivamente terminata nel 2017, ma i dati inviati a Terra nel corso della missione di esplorazione sono una inesauribile fonte di studio per i planetologi. Ancora oggi numerosi ricercatori sono impegnati a analizzare le informazioni che la sonda Cassini, missione congiunta NASA-ESA e ASI, per ciò che riguardava il lander Huygens sceso su Titano, inviò da Saturno durante le ultime fasi della missione, durata circa 13 anni e terminata nel settembre del 2017 con quello che è passato alla storia dell'esplorazione spaziale come il gran finale di Cassini. Durante l'ultima fase della sua vita, la sonda venne posizionata tra gli anelli di Saturno e il pianeta stesso, e da quella posizione, attraverso dati e fotografie, abbiamo potuto vedere, come mai era successo prima, le aurore boreali all'ultravioletto, e immagini con una risoluzione senza precedenti. I risultati di questi nuovi studi sono pubblicati su Geophysical Research Letters. Le speciali aurore boreali di Saturno. È noto che le aurore boreali di Saturno, così come quelle terrestri, sono prodotte dal vento solare, ossia dalle particelle elettricamente cariche che, espulse dal Sole, si diffondono in ogni direzione nello spazio fino ai confini del sistema solare, interagendo col campo magnetico del pianeta che trovano sulla loro strada. In questo caso, il campo magnetico di Saturno, in rapida rotazione con il pianeta stesso. Le anomalie del campo magnetico della Terra. Su Saturno questi fenomeni sono molto dinamici e danno origine a diversi processi che non hanno ancora una spiegazione. Sorprendentemente, molte domande che ruotano attorno alle aurore di Saturno rimangono senza risposta anche dopo l'eccezionale quantità di dati che abbiamo collezionato con la missione Cassini, afferma il fisico Alexander Bader, Lancaster University. L'ultima serie di immagini che la sonda ha inviato a Terra offre viste uniche e molto dettagliate delle strutture delle aurore su piccola scala, che non avevamo individuato nelle immagini precedenti o con fotografie riprese dal telescopio spaziale Hubble. Queste fotografie ci hanno dato qualche idea in più sulla loro origine, ma c'è ancora molto da fare. Le immagini da sole, infatti, non sono sufficienti a svelare i misteri di quelle aurore, perché le particelle energetiche che causano i fasci luminosi di luce attorno ai poli di Saturno si originano così lontano dalla superficie del pianeta, dove le linee del campo magnetico si attorcigliano e interagiscono con le nuvole di plasma. In qualche occasione, durante le sue rivoluzioni attorno al pianeta, Cassini si è trovata proprio all'interno di quelle regioni di spazio e ha trasmesso a Terra importanti informazioni. Un primo elemento che risulta dall'analisi delle misure delle particelle registrate dal veicolo ha dimostrato che le aurore di Saturno, così come quelle di Giove, sono generate da particelle molto più energetiche di quelle che danno origine alle aurore boreali sulla Terra. Tuttavia, sappiamo anche che i meccanismi fisici che stanno alla base di questi fenomeni si assomigliano per tutti e tre i pianeti. È dunque possibile che studiando le aurore terrestri si arrivi a comprendere qualcosa in più su quelle di Saturno, svelando così almeno uno dei misteri che ancora avvolgono il pianeta degli anelli. 17 febbraio 2020 Luigi Bignami.